Buongiorno cari amici, noi oggi abbiamo la lezione virtuale, come al solito noi oggi con me insieme c'è Sasha Kaslow, lui sta a internet e aspetta con pazienza le vostre domande. Io oggi insieme faremo l'articolo che si chiama Shofar Mashiach oppure il richiamo alla liberazione. Ma per, prima di questo vorrei dire di quello che abbiamo lì in Germania, vediamo che hanno disegnato che dal 5 al 6 agosto sarà un congresso non a Berlino come vediamo, ma a Bremen. Io vado lì dal 3 al 4, volo lì, faccio un altro congresso affiancato, non cabalistico, in mezzo a 700 persone che si uniscono lì, non lontano da Bremen, un luogo speciale, erano anche qui i loro rappresentanti da noi, e loro fanno il loro libro. Un'organizzazione spirituale molto grande, non studia solo la Kabbalah ma anche tante altre metodologie. Noi capiamo bene l'uno all'altro e si interessano molto seriamente di noi e ci hanno invitati a partecipare a questo congresso. Io la facevo da tutta la giornata, dalla mattina alla sera, due lezioni e lezioni anche tra i tempi. Poi amici anche da Berlino verranno e anche da Vienna faranno il prossimo giorno, quindi due giorni e i prossimi giorni sono dedicati molto tempo a noi, dal 5 al 6 agosto a Germania e poi sarà un congresso a Toronto. Non è in sostanza un congresso canadiano, ma spero che verranno anche tanti altri dei nostri amici dal Nord America, ma non solo. Quindi potete chiamare a Toronto e trovate sul nostro sito con invitazioni con chi chiamarsi, telefonarsi e mettersi d'accordo per essere presenti lì, ma certamente anche il congresso a Berlino, anche quello di Toronto, voi potete essere presenti virtualmente e di fare una buona connessione e speriamo che ci troviamo sempre insieme. Ma oggi noi abbiamo il giorno dell'unione ed in corrispondenza a tutti questi fenomeni che si svelano nel mondo della globalizzazione riguardo l'integrazione, la scoperta delle connessioni tra di noi. Noi andiamo avanti, continuiamo a studiare come gli articoli di Baal HaSolam che lui praticamente ha scritto molto. Insomma, tutta la Kabbalah è costruita soltanto sul fatto che deve far vedere alla gente come giusto e corretto unirsi con i nostri desideri egoistici, in quanto è una forza grande, egoistica molto grande, e innalzarsi al di sopra per l'uomo è praticamente impossibile. Ma se lui prende questa metodologia della Kabbalah, allora gradualmente, piano piano, può cambiarsi. Ma se no, a lui comunque lo spingerà dietro le sofferenze. Per questo la Kabbalah da una parte ha aspettato questo momento quando si potrà rivelare e aiutare le persone a arrivare dal passato, dallo stato passato che esistevano fino ai nostri tempi, fino al prossimo stato che è obbligato ad essere connesso insieme come oggi. Noi vediamo che la natura ce lo indica su se stessa, in quanto è integrale, connessa, in quanto le sue connessioni globali cominciano a penetrare nella società umana. Quindi noi ci troviamo oggi globalmente integrati e connessi l'uno con l'altro, ma questa connessione dall'alto che non si è ancora formata dentro di noi, noi ancora noi stessi che non non siamo globali, non siamo integrati, non siamo connessi l'uno con l'altro. Per questo abbiamo dei calcoli nella vita, intenzioni, azioni, qualcosa misuriamo, verso qualcosa abbiamo la tendenza. Noi non prendiamo in considerazione il sistema globale dove ci troviamo, ma pensiamo solo a noi stessi come un piccolo elemento, e qui c'è il problema, perché oggi noi non possiamo considerare il nostro comportamento, le nostre azioni, e supportare che le sue conseguenze siano rivolte solo a noi. Non ci riusciamo a fare questo. Dobbiamo prendere in considerazione tutto il sistema involontariamente, e per questo la Kabbalah ci indica come prendere questa natura globale, che noi potessimo tra di noi rapportarci in maniera giusta, di fare giustamente le nostre decisioni, di non sbagliare. Se noi continuiamo ad azionare in maniera egoistica, in maniera stretta, non corrispondente a quel sistema di forze dove ci troviamo veramente, allora sentiremo sempre una crisi crescente. E per liberarci a noi da questo lungo cammino tragico, ci rivela la Kabbalah e ci indica come noi possiamo essere connessi l'uno con l'altro in maniera giusta, di posizionarsi nell'ambiente circostante, calcolare le proprie azioni così che ricevere da loro una buona dazione. Questo, se riguarda solo una persona, anche a livello dei governi, popoli, nazioni, è uguale. Cioè, ognuno di noi e tutta l'umanità insieme, che prenderò questa interiore globale natura, che noi possiamo accennare soltanto dalla nostra sensazione della società, della generalità, della comunità. Allora potremmo sempre accennare in maniera giusta, e la natura rispetto a noi sarà sempre benevole nelle sue azioni, sulle nostre azioni giuste. Per far sì che tutto questo sia vero nella vita, ci si rivela la Kabbalah, ed ecco che ci dice su questo Bala Sulam nel suo articolo il richiamo della liberazione, l'urlo verso liberazione, Shofar Mashiach. Shofar, questo significa un corno, e Moshe è il liberatore, il corno del liberatore, la liberazione dell'egoismo. Dopo che noi veniamo al conoscimento del male, che è uno stato che si sente, noi dobbiamo ricevere qualche desiderio. Abbiamo ricevuto dei desideri verso l'avvicinamento con la forza superiore, e all'improvviso ci siamo capitati in qualche gruppo, con qualche insegnante, con qualche libro. Sembra che è caduto a caso, ma certamente noi già studiamo che casualità non c'è, che l'uomo viene lanciato lì dove massimalmente si può sviluppare i suoi stati, e così veniamo tutti quanti scacciati da un posto all'altro. La nostra tendenza verso la scoperta del senso della vita, immediatamente ci troviamo a fianco sia l'insegnante che i libri, ma adesso dobbiamo iniziare a realizzare questo movimento in avanti verso il senso della vita. Il senso della vita si consegue con la radice della vita, quella forza che ci controlla, che ci ha creati e che continuamente praticamente aziona su di noi. Questa forza si chiama creatore, si può dire anche forza semplicemente, oppure natura, è la stessa cosa. Quindi, creando noi, lei ha uno scopo di crearci, di farci uguali a lei ed indipendenti, cioè di fare così che noi conseguiamo tutto e conosciamo, realizziamo tutta la creazione, di acquisire questa qualità che lei che ci ha creata, lei stessa ci ha creati. Ma per noi siamo indipendenti, noi dobbiamo per prima cosa essere opposti, dobbiamo rimanere nella nostra natura opposta, cioè se lei la natura è donatore, noi dobbiamo essere ricevitori. da una parte, dall'altra parte invece dobbiamo essere simili a lei, cioè a portare fuori una forma nostra quando noi all'interno siamo all'interno così rozzi, egoisti, tutti neri così siamo e cattivi, che ci odiamo l'uno con l'altro, ma al di fuori creiamo con i nostri sforzi su di noi assolutamente un'altra masca, un'altra visione. Cioè, contrariamente al mio interiore, io all'esterno acquisisco, rivesto, rivestiamo con l'amore d'azione. E con questo diventiamo simili a colui che ha creato noi. Quindi l'egoismo nostro incomincia a conseguirsi quando noi iniziamo nel gruppo ad avere tendenze l'uno verso l'altro, in qualche maniera realizzare tra di noi questa qualità della dell'azione, amore, al di sopra delle nostre qualità interiori, cioè quelle di ricezione e di respinta l'uno verso l'altro. Quando noi entriamo nel gruppo noi vediamo quanto noi non siamo in grado, quanto noi dimentichiamo proprio della nostra missione, del nostro scopo, in quanto tutto ciò che avviene dentro di noi ci distrae, ci allontana, che l'uomo dimentica proprio di perché è venuto nel gruppo, si distraggono con questo egoismo che semplicemente li ingoia verso di lui, l'egoismo, avvengono tanti questi problemi in tutti i gruppi, dimenticando del fatto che questo è fatto apposta dal creatore, che loro vedessero la loro vera natura, cioè egoistica, che si rivela proprio nell'opposizione, nella respinta dall'unione con quelli simili a lui per lo scopo di raggiungere la meta. Non come un uomo semplice, quando lui mangia, beve, si moltiplica, fa famiglia, va a passeggiare, dorme, che desidera onore, soldi. Tutto questo non è importante. La cosa importante, quell'egoismo che ci disturba di unirci tra di noi, di raggiungere la qualità di amore ed azione. Poi l'uomo incomincia a vedere che tipo di mostro che sta dentro di lui, che con altre parole è terribile, che prima non nemmeno lo sospettava. E per questo noi ancora ci avverrà questo tempo, quando scopriremo questo dentro di noi con mezzo di tanti stati molto terribili, guerre, sofferenze, epidemie, colpi della natura di vario tipo e così via. Ma si può trasmettere anche tutta questa coscientizzazione a livello spirituale, vengono comunque questi colpi interni alla persona, ma almeno non passano sulla nostra carne, sul nostro corpo, che hanno bisogno di più tempo, si sentono così come inferiori, dolorosi, malati, di sofferenze, di malattie che praticamente ti stirano la pelle di dosso. Ma in maniera spirituale invece si riconosce sotto forma di forze quando tu ti trovi insieme a loro nell'interno tuo, nella guerra interna tua, psicologica, con questo c'è il gruppo, il maestro e i libri. Quindi merita per noi a capire di che ci parla la Kabbalah, perché noi abbiamo visto tutta l'umanità come entra in questo sistema quando dobbiamo unirci involontariamente. Qui ci si apre due vie: o con la via delle sofferenze, dei colpi della natura molto rigidi, robusti, che noi non abbiamo, come si dice, non dobbiamo aspettare misericordia da parte della natura, ma prendere in mani e noi stessi cominciare a svilupparsi con l'aiuto della metodologia Kabbalah. Così noi saremo inclusi e così iniziamo a studiare questo articolo, cioè la liberazione, come si dice, o la forza delle sofferenze con una via molto lunga, oppure con la forza della scienza quando l'uomo la realizza all'interno di sé, nell'analisi, nella scelta delle sue qualità, studiando, leggendo, vede dove si trova, e lui cambia se stesso, e cambia non se stesso soltanto, ma tante persone intorno che lo circondano, si crea un'atmosfera che aziona su di lui e gli fanno vedere lo senso e la grandezza dello scopo e lo spinge in avanti. Quindi, è detto a riguardo che Bala Sublam, sappi che colui che ha tendenza verso il creatore si libera dell'egoismo quando si rivela la grande saggezza della Kabbalah. È detto nello Zohar che grazie a questo libro l'unione intorno a lei porterà colui che ha la tendenza verso il creatore dalla sua liberazione del suo egoismo, e questo era una grande speranza di quelle persone che scrivevano il libro dello Zohar, cioè ancora nei tempi di Rashbi, nel secondo secolo della nostra era, ha iniziato a scrivere questo libro. Lui sperava che immediatamente aiuterà al mondo di correggersi, perché ai quei tempi, circa qualche migliaia di decina di anni, era già la distruzione e l'esilio dal mondo spirituale di questo primo gruppo, Yesher Kel, che si chiama Dritti a Dio. Era sufficiente che tutto il mondo inizia ad elevarsi a quello stesso livello, però non è avvenuto questo. Si dice perché non è avvenuto, anche se c'erano tanti indizi, ma in sostanza si dice Bala Sublam che immediatamente di un'altra cosa, del fatto perché non è successo questo, si indica in altre fonti, noi le abbiamo, questo è nella Torah, nel Talmud del Babilonia, Tatbet Rachot, anche altri trattati del Talmud di Babilonia. Quindi si scrive così di Bala Sublam, per questo, cioè in quanto era possibile fare la correzione, allora Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, è la sua abbreviazione di Rashbi, i suoi alunni, 10 uomini, loro cercavano di rivelare questo libro, questo sistema di controllo, a dir meglio, che il mondo inizia a correggersi. E hanno descritto questo sistema di controllo nel libro dello Zohar, ma l'ha scritto con tanta cura, permettendo in tale maniera di scrivere che Rabbi Shimon, l'autore del libro Zohar, lui era il maestro loro che lo diceva a voce, ma il suo alunno che si chiamava Abba, lui scriveva, e scriveva questo in uno stile molto specifico, così che soltanto quelle persone che possono, hanno lo schermo, possono penetrare all'interno delle parole, loro capiscono, ma per gli altri lo Zohar può essere semplicemente un libro che racconta di varie magie, insomma delle cose che non esistono nel nostro mondo, di qualche animali, persone, insomma così, senza un contenuto. E solo quelle persone che possono entrare nelle segreti della creazione, perché loro correggono se stessi col desiderio di ricevere a quello di dare, loro proprio iniziano a capire che cosa c'è occultato dietro al testo del libro dello Zohar, come Rabbi Abba, l'alunno di Rashbi, come ha potuto in maniera meravigliosa scrivere e esporre questo. Ma in quanto a quei tempi, come diciamo, che questa possibilità di rivelare la Kabbalah e la correzione con il suo aiuto non è avvenuto nella umanità. Allora questo libro è stato nascosto, occultato e si è rivelato dopo tanti tanti secoli, circa nel XII secolo, quando il cabalista ispanico Rabbi Moshe de Leon, lui era morto e ha lasciato questo libro come tutti gli altri libri alla sua compagna, e lei non sapeva che questo era un libro speciale e ha venduto tutti questi libri a colui che scriveva, perché lei non aveva di che cosa vivere. E allora questo libro è capitato nelle mani di uno scrittore, e lui ha iniziato a riscrivere e vendere, e in questa maniera il libro dello Zohar si è rivelato al mondo, ha iniziato a utilizzarla praticamente tutti i chimici, fisici e tante altre persone, certamente non il semplice popolo che non sapeva né leggere né scrivere, ma quello che dice Bala Sulam, come si è rivelato al libro dello Zohar. I fenomeni si erano sviluppati così che quando Rabbi Moshe de Leon ha lasciato questo libro alla sua compagna, che non le ha detto niente ma gli ha vietato di rivelare, allora lei ha dato questo libro alla vendita. E la rivelazione del libro dello Zohar ha chiamato tanti fenomeni spiacevoli. In sostanza anche nei nostri tempi noi sentiamo questo, perché l'umanità non era pronta per poter rivelare questo libro, e per questo hanno iniziato a pensare che qui c'è scritto qualche magia, hanno cominciato a fare degli amuleti, armamenti, veleni, incantesimi di vario tipo. Così erano qualche tempo fa, volevano fare delle maledizioni con l'aiuto del libro dello Zohar, ma il libro dello Zohar parla soltanto di una cosa, della correzione dell'uomo, dal livello egoistico, il suo elevamento, innalzamento, di passare al livello altruistico. Dall'altra parte dice Bala Sulam, cioè la divulgazione dello Zohar nei cerchi larghi della popolazione di quei tempi, durante tanti secoli, dal Medioevo, anche se le persone non capivano, hanno preso questo ruolo nel fatto che l'umanità di quei tempi, praticamente non la parte europea del mondo, ha iniziato a svilupparsi interiormente e ha fatto uno sviluppo molto veloce, così che Bala Sulam, per questo quel potere che hanno raggiunto tutti i popoli, rivelando i segreti del libro dello Zohar, hanno dato un grande spinta verso lo sviluppo, riconoscendo la perfezione del mondo e lo scopo, che in qualche maniera loro acchiappavano qualcosa da questo libro. C'erano alcune persone che indovinavano di quello che diceva il libro dello Zohar, alcune parti sue, cioè non c'è, si intende che anche quelli che rivelano il libro dello Zohar, coloro comunque dopo due o tre letture lo studio, anche non capendo niente, chiamando quelle forze che il libro dello Zohar accompagna, in questa maniera loro si sviluppavano velocemente. Per questo dice Bala Sulam che questo libro dello Zohar ha dato una spinta grande verso lo sviluppo, verso la spiritualità, perché loro anche non sapevano di dove volevano, perché leggevano il libro, ma questi 200-300 anni, questo processo tecnico, scientifico, sociale, in tutti i campi praticamente dove è occupato l'uomo, qualunque cosa l'uomo ha inventato, ha fatto uno sviluppo molto sconvolgente, grazie al fatto che il libro dello Zohar si era rivelato e ha dato la possibilità di preparare l'uomo a uno sviluppo di impulso. Ci dice che questo colpo ha raggiunto questo stato, che la nostra generazione sta al limite della liberazione dell'egoismo, che arriverà come noi potremo divulgare questa saggezza nelle masse. Ecco, questo vogliamo noi sottolineare, le masse, che se noi divulghiamo tutte le nostre conoscenze tra di noi, io faccio lezioni, mi ascolta chi desidera, cioè le persone che si rapportano con noi. Ma oltre a questo esiste anche una grande massa di persone che noi cerchiamo di attirare la loro attenzione, e se si riuscirà a fare questo, certamente per noi sarà, noi ci innalzeremo immediatamente in alto, perché noi diventeremo insegnanti, perché loro invece alunni ci cercheranno perché possono ricevere qualcosa da noi. Così si sa meglio come rapidamente come realizzare il libro dello Zohar su di noi. Ma oggi noi, come tutti i segni che vediamo delle crisi di vario tipo, come vedete dimostrazioni, citazione nella società, noi capiamo che abbiamo un tempo speciale, e proprio di questo parlava la scienza della Kabbalah ancora migliaia di anni fa. Ci sono alcune domande importanti? Noi abbiamo tanti saluti di tante persone, alla fine della lezione facciamo. Domande invece ce le fa, per esempio una delle domande: che cosa è il desiderio di unirsi che noi dobbiamo raggiungere e conoscere? Il desiderio di unirsi è il desiderio di unirsi. Ma che significa unione? L'unione significa unirsi, unione in un unico desiderio, perché l'uomo, ognuno di noi, è composto di desideri. C'è il desiderio, come abbiamo detto, non una volta, corporei, cibo, sesso, famiglia, e desideri sociali che appaiono sotto l'influenza della società, questo desiderio verso la ricchezza, potere e conoscenza. Questi sei desideri noi esistiamo, tutto il resto, gli altri desideri sono movimenti, alcune spinte, ma entrano comunque in questi sei desideri. Così vengono classificati i nostri organi sensoriali interni. Ma inoltre a questo, lui ha la possibilità, il desiderio verso qualcosa di superiore, la possibilità di avere la tendenza verso conoscere se stesso, conoscere il creatore, conoscere da dove sono io, dove vado io, che fine farò, qual è il senso della vita e perché serve. E il senso di ogni mio stato, da dove vengono questi stati dentro di me, come io devo reagire in maniera corretta, quale scopo devo realizzare con questi stati miei. Quando l'uomo si innalza al di sopra di non essere semplicemente comandato, ma desidera capire il sistema superiore e di includersi indipendentemente in questo controllo di autocontrollo di se stesso. Questo è possibile quando lui acquisirà la somiglianza del creatore, e allora potrà controllare se stesso e sarà libero. Cioè, in sostanza, la libertà consiste in quello che tu sostituisci il creatore, e allora tu e tutto il mondo, tutto è davanti a te, e allora controlla, prendi dal creatore tutte le sue funzioni. Ecco, questo in sostanza è quello che dobbiamo fare. Per questo è la cosa più importante, il nostro lavoro più importante è l'unione tra di noi. Perché? Per prima cosa, noi con l'unione capiamo in che maniera ci rapportiamo con l'egoismo e con la qualità della dazione. Con questo no, noi ci perdiamo oppure andiamo veramente avanti. Tranne a questo, che quello che noi proviamo tra di noi nell'unione, perché la rivelazione del mondo superiore avviene nell'unione tra di noi. E per questo, unendo tutto il mondo, riveliamo che tutto è unito insieme, e questo stato si rivelerà sempre di più a noi. Ma anche prima eravamo uniti tra di noi, però questo era occultato e nascosto da noi. E vedevano solo quelli che avevano la tendenza di unirsi. E allora vediamo come i piccoli bambini che gli si permette di fare sciocchezze, ma all'improvviso noi siamo cresciuti e ci fanno vedere il sistema vero, non qualche di favole, una storiella, ma il sistema che dobbiamo adattarci e ad assimilare il sistema di connessione tra di noi, tutto tra di noi. E qui certamente non ci sentiamo bene quando noi iniziamo, che prima azioniamo in modo, adesso non ci riusciamo più, come il piccolo bambino che ha voluto azionare, all'improvviso è diventato grande, vede come azionava quando era piccolo. Noi vorremmo in qualche maniera cambiare, ma cosa succederebbe? Quindi noi abbiamo la possibilità di diventare grandi. Di fare questa crescita in maniera morbida e dolce. Quindi abbiamo un grande problema con tutta l'umanità, che è simile a un piccolo bambino e vuole riconoscere in che stato si trova. E per questo viene in aiuto la scienza della Kabbalah e ci dice, affinché siamo liberi, capiamo che cosa ci succede, dove ci troviamo, si accumulano tutte le nostre azioni negative, al contrario della qualità di quella rete, di quel sistema dove noi siamo veramente, che si è rivelata. Noi siamo grandi e siamo obbligati a partecipare ai risultati da questo sistema globale dove ci troviamo. Noi dobbiamo studiare subito che cos'è questo, come funziona, in che maniera possiamo esistere dentro di lei e volontariamente arrivare allo stato che è al di sopra di questo attuale. Noi possiamo vincere, guadagnare, ma non perdere. Però dobbiamo prima adattarci a questo sistema. Ecco, questo è il problema, in sostanza, di adattarci a questo sistema, col fatto che noi tra di noi riveleremo le interazioni giuste, creeremo tra di noi una società, una umanità giusta, corretta. Per questo la legge ama il prossimo come te stesso è alla base di tutte le nostre correzioni. Sì. Ci sono tante lettere dall'America, particolarmente Moshe da Los Angeles scrive: oggi il giorno dell'Unione è un giorno speciale nel clima mondiale, come la nostra Unione dà possibilità allo sviluppo del mondo e in Israele in particolare, e tante altre domande riguardo con la richiesta di commentare dell'influenza dell'America sullo sviluppo in Israele, quel tema che era stamattina. Io di solito non parlo su questi temi, in quanto non voglio entrare in nessuna attualità, tranne che fare lezioni e spiegare la scienza della Kabbalah per buono sviluppo dell'umanità avanti, tutti insieme. Ma quello che ho visto io ieri sugli schermi dei televisori in Israele mi ha richiamato una grande attenzione, perché io con uno sguardo interiore non ho mai detto una cosa del genere, ma sono obbligato a vedere, vedo una mano che controlla, cioè quella dell'America, e non è buona. Praticamente con lo scopo di distruggere il governo, annullarlo. E di questo io oggi ho detto anche la lezione del mattino. Mi dispiace molto che il governo americano, perlomeno la sua parte superiore, pensa che in questa maniera farà qualcosa di buono per qualcuno, per una cosa a lui stesso, ma faranno soltanto delle grandi sofferenze davanti a quell'America che sta qui, già lo sente. Ma noi in Israele, perché noi dobbiamo essere aperti e dirlo a tutta voce, che qui si trova praticamente il centro da dove scende la metodologia della correzione, non può da altre parti, come tutte le religioni sono uscite da qua, anche la metodologia della correzione deve uscire da qua, e per questo involontariamente noi dobbiamo stare qui, e da questo stato dove noi ci troviamo adesso qui, e elaboriamo ogni persona sempre di più questa metodologia, l'umanità passerà un grande sofferenza, quindi è importante che noi qui sia un gruppo molto forte di Kabbalah e studiasse la Kabbalah così come noi lo facciamo oggi. Io spero che non riusciranno a fare niente e piano piano capissero qui, specialmente in Israele, che vedere chi è che manipola con loro, prenderanno che queste manipolazioni erano anche nei paesi vicini, raggiungono anche l'Europa, Russia, perché quando qualche governo attira le sue attenzioni dal suo problema, allora si vengono fatte, ma in sostanza noi dobbiamo contrastare, dobbiamo azionare per l'unione, ma non per la separazione. Noi dobbiamo capire che oggi nel mondo non puoi costruire qualcosa, uno stato confortevole per il conto che tu fai del male all'altro, ma con questo era solo peggio per te. Per questo queste azioni nel nostro mondo integrale non sono di buon sguardo. Vedo che le persone che hanno attirato dall'oltreoceano questi problemi ai nostri paesi vicini, anche Israele, è preciso, sono sicuro che l'ho visto sullo schermo, io ho sentito attraverso la folla della gente quella forza che azionava su di loro. Quindi io spero che questo certamente verrà proprio all'incontrario, e molto presto. Sì. La seconda parte della domanda, come le nostre azioni di unione e congressi influenzano sullo sviluppo. Certamente tutte le nostre azioni di unione spingono il mondo verso la metodologia della correzione. Una grande luce esce da noi, noi non lo sentiamo ancora insieme, ma è così. Noi lo passiamo al mondo, il mondo comincia a sentire, a vedere, noi comincia a parlare con le nostre parole, comincia a capire in che stato si trova questa coscientizzazione della globalità tra di sé. Tanti scienziati, sociologi, politologi scrivono che senza il cambiamento dell'uomo non ci riuscirà a fare niente, che il mondo è integrale, bisogna fare un'integrità nel mondo, innalzarci al di sopra di questo egoismo, ma non giocare con questo protezionismo e così via. Cioè le persone riconoscono, perlomeno tante persone questo riconoscono, la sostituzione delle decisioni nelle loro mani. Questa un'altra metodologia non c'è per correggere, per questo loro galleggiano così. Per questo dobbiamo divulgare questa metodologia nel mondo, e noi veramente ci occupiamo di questo, per questo articolo Shofar Mashiach, il corno del liberatore, parla del fatto come siamo obbligati, tutti i mezzi, tutto quello che è possibile, di divulgare la scienza della Kabbalah, perché l'umanità senza di questo, disperato, si porterà alle azioni di guerra, inizierà proprio semplicemente così, a fare le abbotte, come i piccoli bambini che gli manca qualcosa, qualche motivo per fare botte. Anche qui la stessa cosa, se noi in tempo e velocemente non divulghiamo la metodologia della correzione, perlomeno spieghiamo la prima parte, perché questa si fa apposta dalla natura per spingere verso l'unione. Noi ci vediamo anche nel gruppo quanto è difficile fare questo, perché noi quando iniziamo a litigare tra di noi, noi dimentichiamo del fatto che veramente questo è apposito, fatto apposta, che non c'è nessuno tranne lui. E dimentichiamo di questo e litichiamo tra di noi, cercare di di fare tutte queste discussioni, che, dove ci troviamo? Sembra che non abbiamo studiato niente. Ecco, questa è la cosa difficile da spiegare all'umanità, in ogni momento del tempo, di riconoscere che tu ti trovi sotto il controllo e da te dipende soltanto la richiesta della tua correzione e l'adattamento a tutto ciò che è grandioso, di questo fenomeno grande. Quindi, segue, dice Balasulam, che proprio la divulgazione della saggezza, la metodologia della correzione verso le masse si chiama il corno. Perché? Perché è simile a un corno di un montone che chiama, è un corno, è una specie di tromba che suonano, di rivolgersi a tutto il mondo affinché tutto il popolo riconoscerà che c'è questa metodologia della correzione dentro di noi, noi nel nostro gruppo internazionale, e allora loro veramente vorranno avvicinarsi a noi ed iniziare a realizzare su di sé. Qui, se verrà tutta questa massa riguardo a quello che c'è adesso, allora immediatamente, in un tempo molto corto, noi usciremo sul cammino della realizzazione vera della Kabbalah su di sé. La rivelazione della Kabbalah, dice Balasulam, a tutte le nazioni del mondo si chiama la rivelazione di Eliyahu, Elia, il profeta Elia. È una forza spirituale speciale, non è un uomo. È una forza spirituale che si rivela per far sì che si rivela dentro all'uomo nuove qualità. Cioè, oggi noi ci troviamo nel nostro desiderio egoistico piccolo, come ho già detto, i desideri egoistici, i desideri sociali. Inizia a lavorare nel gruppo, nell'unione tra di noi, noi riveliamo il desiderio egoistico di gruppo, contro il gruppo. È un desiderio egoistico contro l'unione che si chiama Faraone, una grande forza egoistica che ci divide tra di noi. Poi, sentendo la sua piccolezza, la sua insignificanza, la sua distruzione, intensità di forza sua distruttiva, di mettere opposizione il creatore, come detto, uno contro l'altro ha creato il creatore. Quindi, per aiutarci in questo, c'è una luce specifica che si eccita dentro di noi nel rapporto giusto verso l'amico e verso il giusto studio della Kabbalah. Desiderio di adattarla, questa luce si chiama il profeta Eliyahu, e lui ci rivela i segreti della creazione con l'aiuto della quale noi iniziamo a sostenerci in questo quadro che si rivela davanti a noi. Entrando in questo nuovo mondo, noi dietro a lui, come dietro le quinte teatrali, vediamo, noi come se attraversassimo questo mondo ed entriamo in una nuova dimensione, in un mondo superiore. Questa rivelazione dal presente mondo si chiama rivelazione di Eliyahu. E per questo è detto, verrà Elia e lui risolverà tutti i nostri problemi, cioè ci rivelerà, ci aprirà gli occhi verso il nuovo mondo, quando inizieremo già a capire tutto e sentire tutto. Poi, dice Balasulam, nell'ultimo punto di questo articolo, la rivelazione della Kabbalah a tutto il mondo è condizione della rivelazione totale. Cioè, lui dice che questo suono del corno non è altro che la rivelazione della Kabbalah alle masse, e questa condizione è iniziale e obbligatoria della liberazione totale, cioè l'innalzamento completo dal livello egoistico ed introgresso nel nuovo livello, cioè quello della dazione e amore. Noi dobbiamo arrivare a questo stato, per questo si dice anche che i libri erano fatti apposta per questo, il libro dello Zohar per esempio, e fare questo commentario, perché il libro che è scritto all'inizio della storia dell'umanità fino adesso si rivela adesso alla fine della sua storia. Cioè con il suo aiuto l'uomo a tirare questa luce superiore della correzione e realizzarla su di sé. E per questo lui dice, noi dobbiamo fare tutti gli sforzi che questo richiamo grande del corno attirasse l'attenzione di tutti. Però, dice Balasulam, non vi preoccupate se adesso voi non sentite questo richiamo, perché il suono del corno inizia dal piccolo e non si dà subito il suo grande suono, non può subito suonare ad alta voce, ma prima un piccolo suono e poi si inizia più forte, sempre di più. Per questo è simile a questo suono, come una legge della radice ramo, noi nel nostro mondo ci troviamo nello stato quando in sostanza, in avvicinamento a questo suono, anche se non si fa questo suono, ma solo lontanamente, lì appena appena si sente, lontanamente, è un richiamo che dobbiamo arrivare alla correzione. Invece gli altri non sono pronti a integrarsi in questo sistema, ecco perché loro soffrono. Questo noi lo dobbiamo spiegare, e allora noi davanti a noi praticamente non ci sarà nessun problema. Dopo questo, quando diventa per tutte le masse, allora questo problema si divide in tanti tanti piccoli problemini, in corrispondenza alle persone che si avvicinano sempre di più, e risulta che ognuno c'ha un piccolo peso e comincia a portare il suo pesetto in corrispondenza alla sua forza. Non può ognuno invece portare una tonnellata su di sé. Per questo noi dobbiamo capire che noi ci troviamo in un tempo speciale, e l'essenza di questo Mashiach, questa forza superiore che si rivela dentro di noi e che ci rivela l'essenza della realtà vera. Questo è praticamente l'articolo che abbiamo passato, si chiama il corno del liberatore, oppure il richiamo del liberatore. C'è un altro articolo che si chiama ugualmente, ma questo articolo lo studieremo prossima volta. Prego. Tante domande abbiamo ricevuto. Una di queste, Yulmaz de Turchia, che cos'è la natura e che cosa essere in equilibrio con la natura? Tante volte lei dice che noi dobbiamo essere bilanciati, noi ci troviamo all'interno della natura, pressione, temperatura, alcune distorsioni, onde, radioattività, tanti parametri che azionano su di noi. Noi dobbiamo trovarci in corrispondenza a tutti questi fenomeni della natura in uno stato di equilibrio. Questa è una legge fisica. Il corpo, trovandosi nello stato di equilibrio con l'ambiente circostante, si trova in uno stato più confortevole possibile. Un po' la temperatura è superiore e ci sentiamo male, pressione è un po' più alta e allora ci sentiamo male, e così via. Io sono costruito così in questa natura circostante che io mi posso trovare all'interno di lei in qualche range. In questi limiti io devo crearmi simile alla natura, di entrare in uguaglianza con lei. Oppure, questo è ciò che riguarda questa parte che vediamo. C'è invece la parte che non vediamo, che è composta dalle leggi dei desideri, delle leggi del nostro sviluppo desiderato, le leggi dei desideri. L'uomo deve essere ugualmente in uguaglianza e equilibrio, bilanciato. Ma noi queste leggi non la conosciamo. Noi pensiamo che noi siamo buoni. Io do a qualcuno i soldi, aiuto ai malati, aiuto ai poveri che non ho debiti, che aiuto una vecchietta a passare la strada. Insomma, tutto quello che si può immaginare. Questo è che è poco? Non è che è poco, questo è niente. Proprio niente, questo è veramente niente, perché io faccio solo ciò che io penso che devo fare, per quello, io per fare ciò che devo, io devo studiare la natura, avere la tendenza di avere la somiglianza con lei, solo questa è una cosa buona. Quando io mi unisco, cresco, cioè ogni giorno io devo correggere e sviluppare l'uguaglianza con la natura, continuamente. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Prima cosa, studiare quali sono le richieste da parte della natura, oppure chiamatele il creatore, non ha importanza. Ed in quanto noi siamo corrispondenti, e come raggiungere la corrispondenza con lui? E come fare questo? La Kabbalah ce lo dice. Che cosa è l'ambiente circostante, che cosa siamo noi, in che maniera siamo sbilanciati e come fare a integrarsi in questi parametri per essere in bilanciamento con lei. E questa è tutta la scienza. Altra domanda riguardo la natura, da Guatemala. Si può dire che la natura, l'energia che noi sentiamo dall'alto, non ho capito perché lui ha scritto anche dal cosmo, essere in bilanciamento? Il consumo nazionale ed avvicinarsi col prossimo riguardo tutto ciò che lui ha necessità. Questo in particolare ugualmente entra, ma bisogna occuparsene ugualmente della legge ama il prossimo come te stesso. Quello che noi capiamo oggi, noi capiamo soltanto dal risultante dal nostro egoismo. Lui ci disegna dei bellissimi voli, così altezze morale. Ma questo tutto quanto è egoismo, perché lui ci crea questo quadro, questa immagine. Noi dobbiamo arrivare a questo stato quando dall'alto riceviamo l'apprezzamento, i valori, il cambiamento del nostro stato attuale. Allora acceneremo in maniera giusta. Domanda da Germania. Noi vediamo nel mondo tante metodologie. Parlano le stesse cose simili, se c'è qualche pericolo da parte di altre metodologie simili. Io dovevo una volta, quando ho fatto l'esame sulla filosofia, fare tutte queste materie che ho studiato, nella mia attività un po' ho studiato. Esiste una grande differenza tra tante metodologie e la Kabbalah. È difficile spiegare. Tutte le altre metodologie se ne occupano soltanto in maniera morale, terrestre, della realizzazione dell'uomo, specialmente alla sua calma, indirizzati verso calmare, rilassare. Ma la Kabbalah no. La Kabbalah indirizza verso il cambiamento della natura, cioè tutto il tuo egoismo lo devi mettere davanti a te e non distruggerlo, e al di sopra di lui costruire una nuova natura, il mondo superiore cosiddetto, che si sentirà in questa nuova natura. Questo è assolutamente un'altra metodologia. E se voi vi trovate in qualche altra metodologia, nessuno vi vieta, per lo meno io non vieto questo. Studiate la Kabbalah e voi continuamente, gradualmente vedete qual è la differenza tra l'una e le altre metodologie. Nessuna delle metodologie che c'è nel mondo non è costruita sulla vera forza che controlla questo mondo, sull'innalzamento dell'altruismo al di sopra dell'egoismo. All'utilizzo giusto dell'egoismo dentro di sé e così via. Cioè, praticamente potete vedere questo nella sua stessa antichità della Kabbalah, quella forza, quantità di libri, tutto ciò che c'è, spiegazioni davanti a voi, c'è veramente un grande mezzo per la correzione di tutta l'umanità. Ma ci sono persone che hanno la tendenza verso questo, verso la correzione, verso il raggiungimento dello scopo, a qualunque costo, e sono pronti a questo. Ma ci sono persone che vorrebbero questo, perché no? Per loro tutte queste metodologie, dipende quanto bisogna pagare per questo, quanto bisogna faticare per questo. E per questo risulta che si vorrebbe a tanti quanti, ma in realtà, ma quelli che vogliono veramente desiderare sono pochi. E noi speriamo che noi passeremo alla completa correzione ancora nel nostro tempo, nella nostra generazione ancora. Anche io, già anziano, spero di vedere come tutta l'umanità, in maniera direttamente molto chiara, sveglia, passa un gradino dietro all'altro nel conseguimento della correzione finale. Ma ancora abbiamo del tempo per un'altra domanda? Noi dobbiamo chiudere. Allora io vi saluto qui, io volo in Germania e spero di essere con voi dal 5 al 6 agosto sul nostro congresso comune in Bremen e vedervi se è possibile, perlomeno spero che vi vedrete e mi sentirete bene. Grazie tante per la vostra presenza, io sono molto contento che ci sono questi bellissimi ascoltatori, che noi insieme arriveremo a ciò che desideriamo. Tanta salute. Alcune parole prima di chiusura. Noi oggi abbiamo il programma di Unity Day, insieme si unisce il gruppo di Toronto, poi tante altre attività, seminari, unione degli amici. Alcune parole di condividere con tutti gli altri, quell'impressione che ci è presentato nel nostro sito. È presente con noi Frank da Gibraltar, scrive che si devono tutti unire, tutti i nostri gruppi da Germania e i nostri amici scrivono soltanto il fatto che si invita al congresso, si condividono i messaggi, ci sono messaggi anche sul sito, sono tutti invitati a Bremen, tutti si invitano a Toronto, al congresso. Lì verrò con Michael Lightman, desideri migliori da Los Angeles, da Italia, da Dnepropetrovsk, da Lituania, Kazakistan, insomma da tutto il mondo, da Slovacchia, dall'Australia, Tasmania, da New Orleans, insomma non è possibile dirgli tutte le parole più calde. Mi invito a tutti di scrivere qualcosa nel pieno del nostro giorno dell'unione, questa forza dell'unione che ci porta insieme al Creatore. Noi abbiamo ricevuto una grande carica alla lezione, quindi condividiamo con questa carica l'uno con l'altro, con tutto il mondo, perché questa forza dell'unione che ci può portare l'umanità alla liberazione.